Capitolo 24, commento Luca 4, da 16 a 30. Non è costui il figliuol di Giuseppe? Sul luminoso soggiorno di Cristo in Galilea si proietta l'ombra dell'incredulità degli abitanti di Nazareth, i quali lo scacciano dicendo: «Non è costui il figliuol di Giuseppe?» Durante l'infanzia e la gioventù, Gesù aveva adorato Dio nella sinagoga di Nazaret in mezzo ai suoi fratelli. Fin dall'inizio del suo ministero era partito, ma essi erano al corrente di ciò che aveva fatto. Quando ritornò, il loro interesse e la loro attesa erano grandissimi. Egli ritrovò i volti familiari che aveva conosciuto sin dall'infanzia. Vi erano sua madre, i suoi fratelli e le sue sorelle, e quando un giorno di sabato entrò nella sinagoga per adorare, tutti gli sguardi si volsero verso di lui. Nel servizio ordinario di ogni giorno, l'anziano leggeva un brano dei profeti ed esortava il popolo a mantenere viva la speranza in colui che sarebbe venuto per instaurare un regno glorioso e per mettere fine a tutte le oppressioni. Incoraggiava gli ascoltatori a riconsiderare le prove dell'imminente venuta del Messia. Descriveva la gloria del suo avvento, sottolineando che egli sarebbe apparso a capo del suo esercito per liberare Israele. Se un rabbino era presente nella sinagoga, spettava a lui rivolgere la parola al popolo, mentre un qualsiasi israelita poteva leggere i profeti. Quel sabato si chiese a Gesù di prendere parte al servizio e, alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Egli lesse un passo comunemente riconosciuto come messianico. «Lo Spirito del Signore sopra me, per questo Egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandir liberazione ai prigionieri e dai ciechi recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore». Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi in lui e tutti gli rendeano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Gesù stava dinanzi al popolo come un espositore delle profezie che lo riguardavano. Spiegando le parole che aveva lette, parlò del Messia come del liberatore degli oppressi e dei prigionieri, come di colui che avrebbe alleviato gli afflitti, reso la vista ai ciechi e rivelato al mondo la luce della verità. I suoi modi imponenti e la straordinaria portata delle sue parole fecero trasalire i cuori degli ascoltatori come non era mai accaduto prima. L'onda dell'influsso divino abbatté ogni barriera. Come Mosè contemplarono l'invisibile. I cuori, toccati dallo Spirito Santo, risposero con amen ferventi e lodi al Signore. Ma quando Gesù disse: «Oggi se è adempiuta questa scrittura e voi l'udite», si videro costretti a riflettere sulla propria situazione e sulle asserzioni di colui che parlava. Essi, gli israeliti, i figli di Abramo, venivano indicati come schiavi, come prigionieri che dovevano essere liberati dalla potenza del male, come persone nelle tenebre, bisognose della luce e della verità. Offesi nel loro orgoglio, i loro timori si destarono. Le parole di Gesù facevano capire che la sua opera sarebbe stata molto diversa da quella che si aspettavano. La loro vita sarebbe stata esaminata da vicino. Essi, nonostante il loro scrupolo nell'adempiere le cerimonie esteriori, non volevano essere investigati da quegli occhi luminosi e scrutatori. Si domandavano chi fosse quel Gesù. Colui che pretendeva la gloria del Messia era figlio del falegname Giuseppe, col quale aveva lavorato nella bottega. Lo avevano visto quando saliva e scendeva le colline, conoscevano i suoi fratelli e le sue sorelle, la sua vita e le sue fatiche. Lo avevano visto quando era passato dall'adolescenza alla gioventù e dalla gioventù alla virilità. Sebbene la sua vita fosse senza colpe, non potevano credere che fosse colui che era stato promesso. Quale contrasto fra il suo insegnamento intorno al nuovo regno e quello che avevano detto i loro anziani. Gesù non prometteva di liberarli dal giogo romano. Avendo sentito parlare dei suoi miracoli, avevano sperato che egli avrebbe usato la sua potenza in loro favore, ma non avevano scorto in lui nessuna intenzione di quel genere. Dopo un primo momento di attenzione, essi cominciarono a dubitare e i loro cuori si indurirono ancora di più. Satana, non volendo che gli occhi ciechi si aprissero in quel giorno e che le anime in servitù conoscessero la libertà, si dette da fare per rafforzarli nell'incredulità. Ed essi non tennero alcun conto del fatto che i loro cuori avevano già cominciato a convincersi che chi aveva loro parlato era il Redentore. Gesù dette una prova della sua divinità rivelando i loro pensieri segreti. Ed egli disse loro: «Certo, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Fai anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum». Ma egli disse: «In verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, vi dico in verità che ai dì d'Elia, quando il cielo fu serrato per 3 anni e 6 mesi e vi fu gran carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele. Eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, ma fu mandato a una vedova in Saretta di Sidoni. E al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele. Eppure nessuno di loro fu mandato, ma lo fu Naaman, il Siro». Gesù rispose alle perplessità dei suoi ascoltatori ricordando questi fatti della vita dei profeti. I servitori che il Signore si sceglieva per un'opera speciale non dovevano lavorare per un popolo incredulo e dal cuore duro. Solo i cuori sensibili, aperti alla fede, furono favoriti con manifestazioni della sua potenza offerte mediante i profeti. Ai giorni di Elia gli israeliti si erano allontanati da Dio. Attaccati ai loro peccati, essi avevano rigettato le esortazioni che lo Spirito rivolgeva loro attraverso i messaggeri del Signore e non avevano così potuto riceverne le benedizioni. Il Signore passò oltre le case di Israele e trovò un rifugio per il suo servitore in una terra pagana, da una donna che non apparteneva al popolo eletto. Ma questa donna fu favorita perché aveva seguito la luce che conosceva e perché il suo cuore era disposto a ricevere la più grande luce che Dio le avrebbe manifestata mediante il suo profeta. Per la stessa ragione, al tempo di Eliseo, i lebbrosi che erano in Israele non furono sanati, ma Naaman, un nobile pagano, fedele alle sue convinzioni morali, desideroso di aiuto, si trovò nella condizione di ricevere i doni della grazia di Dio. Egli non solo fu mondato dalla lebbra, ma conobbe anche il vero Dio. La nostra posizione davanti a Dio non dipende dalla quantità di luce che abbiamo ricevuto, ma dall'uso che ne facciamo. Così, persino i pagani che scelgono ciò che è giusto nella misura della loro conoscenza sono in una posizione migliore di coloro che hanno ricevuto una più grande luce e professano di servire Dio, ma che trascurano la luce con la condotta e contraddicono la loro professione di fede. Le parole di Gesù nella sinagoga colpirono alla radice la presunzione di giustizia dei suoi uditori, facendo loro capire questa amara verità. Si erano allontanati da Dio e avevano perso il diritto di essere il suo popolo. Ogni sua parola tratteggiava chiaramente la loro reale situazione. Cominciarono allora a disprezzare Gesù che in un primo tempo aveva loro ispirato fiducia. Non volevano ammettere che colui che era nato nella povertà e nell'umiltà fosse più di un uomo comune. L'incredulità generò la malizia. Satana si impossessò di loro che, adirati, si misero a gridare contro il Salvatore. Si erano allontanati da colui che era venuto per guarire e consolare e manifestarono gli atteggiamenti del distruttore. Quando Gesù ricordò le benedizioni concesse ai gentili, si affermò nei suoi ascoltatori il feroce orgoglio nazionale e le sue parole furono soffocate in un tumulto. Quelle persone che si vantavano di osservare la legge, colpite nei loro pregiudizi, erano pronte a commettere un assassinio. L'assemblea si sciolse, misero le mani addosso a Gesù, lo cacciarono dalla sinagoga e dalla città. Tutto pareva pronto per la sua uccisione. Lo spinsero sull'orlo di un precipizio per farlo cadere a capofitto. Clamori e imprecazioni riempivano l'aria. Alcuni gli lanciarono delle pietre, ma all'improvviso egli disparve ai loro occhi. I messaggeri celesti che erano stati al suo fianco nella sinagoga lo strapparono a quella folla impazzita, lo protessero dai suoi nemici e lo condussero al sicuro. Gli angeli avevano protetto Lot e lo avevano guidato fuori da Sodoma. Nello stesso modo avevano protetto Eliseo nella piccola città di montagna, quando le alture vicine erano piene di cavalli e di carri del re di Siria. Eliseo aveva visto gli eserciti del cielo accampati sui fianchi delle colline. Cavalli e carri di fuoco stavano intorno al servo del Signore. Così, in tutti i tempi, gli angeli sono stati vicini ai fedeli discepoli di Cristo. Le potenze del male si sono coalizzate contro tutti i figliuoli di Dio, ma Cristo li invita a guardare le cose invisibili. Gli eserciti del cielo accampati intorno a quelli che amano Dio, pronti a liberarli. Soltanto nella luce dell'eternità, quando scorgeremo la provvidenza di Dio, sapremo di quali pericoli visibili e invisibili siamo stati liberati per l'intervento degli angeli. Sapremo allora che l'intera famiglia celeste si è interessata della famiglia terrena e che i messaggeri di Dio hanno seguito giorno dopo giorno tutti i nostri passi. Quando Gesù lesse la profezia nella sinagoga, tacque su tutta la predizione che riguardava l'opera del Messia. Lesse le parole per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno, ma omise le successive e il giorno di vendetta del nostro Dio. Quest'ultima dichiarazione era altrettanto vera quanto la prima, e il silenzio di Gesù non voleva smentire la verità, ma i suoi ascoltatori si soffermavano proprio su quest'ultima dichiarazione e ne desideravano l'adempimento. Essi invocavano la condanna dei pagani senza rendersi conto che loro stessi erano maggiormente colpevoli. Avevano un bisogno più grande di quella misericordia che volevano negare ai pagani. Quel giorno nella sinagoga, mentre Gesù parlava, veniva loro offerta l'opportunità di udire e di ascoltare l'appello del cielo. Colui che si compiace d'usar misericordia li avrebbe volentieri salvati dalla rovina in cui i loro peccati li stavano precipitando. Ma Gesù non volle abbandonarli senza rivolgere loro un altro invito al pentimento. Verso la fine del suo ministero in Galilea, visitò di nuovo i luoghi della sua fanciullezza. Da quando lo avevano rigettato, la fama della sua predicazione e dei suoi miracoli aveva riempito il paese. Non gli si poteva ormai negare un potere sovrumano. Gli abitanti di Nazaret sapevano che egli andava attorno facendo del bene e guarendo tutti quelli che Satana opprimeva. Vi erano interi villaggi dove non si udiva più un gemito di malati. Gesù era passato di là e li aveva guariti tutti. La misericordia manifestata in ogni atto della sua vita testimoniava la sua unzione divina. Di nuovo i Nazareni, quando udirono le sue parole, furono mossi dallo Spirito di Dio, ma non vollero ancora ammettere che quell'uomo cresciuto fra loro fosse così grande. Si ricordarono con Cruccio che quando egli aveva proclamato di essere colui che era stato promesso, aveva detto che essi non appartenevano al vero Israele e li aveva giudicati meno degni del favore divino di quanto lo fosse un pagano. Essi si chiedevano: «Donde ha costui queste cose? E che sapienza è questa che gli è data? E che cosa sono cotali opere potenti fatte per mano sua?» Ma non lo ricevevano come il Cristo di Dio. A motivo della loro incredulità, il Salvatore non fece alcun miracolo fra loro. Soltanto pochi cuori si aprirono alle sue benedizioni ed egli partì addolorato per non più ritornare. Gli abitanti di Nazareth rimasero increduli. Così fecero il Sinedrio e tutta la nazione. Questo rigetto della manifestazione della potenza dello Spirito Santo fu sia per i sacerdoti sia per il popolo il principio della fine. Essi, per dimostrare che la loro prima opposizione era giusta, continuarono a cavillare sulle parole di Gesù. La loro opposizione allo Spirito culminò nella croce del Calvario, nella distruzione della loro città, nella dispersione del popolo ai quattro venti. Cristo desiderava tanto che Israele accettasse i preziosi tesori della verità, ma la loro cecità spirituale era così grande che non era possibile far conoscere loro le verità del regno di Dio. Essi rimanevano ostinatamente attaccati alle loro idee e alle loro inutili cerimonie, rifiutando la verità del cielo. Spendevano il loro denaro per della paglia e della pula mentre avrebbero potuto avere il pane della vita. Perché non investigavano la parola di Dio per sapere se erano nell'errore? Le scritture dell'Antico Testamento annunciavano ogni particolare del ministero di Cristo. Egli stesso citava più volte i profeti dicendo: «Oggi si è adempiuta questa scrittura e voi l'udite». Se essi avessero sinceramente investigato le scritture e confrontato le loro teorie con la parola di Dio, Gesù non avrebbe dovuto piangere sulla loro impenitenza. Non avrebbe avuto bisogno di dire: «Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta». Essi si sarebbero resi conto della sua messianicità e avrebbero potuto evitare la calamità che travolse la loro orgogliosa città. Ma lo stolto fanatismo aveva ottenebrato la mente dei giudei. Cristo mise in luce le mancanze del loro carattere e li invitò al pentimento. Se avessero accettato i suoi insegnamenti, la loro vita sarebbe stata trasformata e avrebbero abbandonato le vecchie speranze. Per meritare gli onori del cielo, avrebbero dovuto rinunciare all'onore degli uomini. Se avessero ascoltato le parole di quel nuovo rabbino, sarebbero andati contro le opinioni dei grandi pensatori e maestri del tempo. La verità non era popolare ai giorni di Cristo, come non lo è oggi. Essa è divenuta impopolare da quando Satana ha offerto all'uomo delle favole che esaltano la sua vanità. Anche oggi vi sono delle teorie e delle dottrine che non hanno alcun fondamento biblico. Gli uomini si attaccano tenacemente a esse, come i giudei alle loro tradizioni. I capi giudei erano orgogliosi. Persino nel servizio del santuario essi cercavano la loro propria gloria. Desideravano i primi posti nella sinagoga, amavano essere salutati nelle piazze e sentire ripetere i loro titoli. Col diminuire della vera pietà, divennero sempre più gelosi delle loro tradizioni e delle loro cerimonie. A motivo dei pregiudizi, non riuscivano a comprendere come la potenza di Cristo si potesse accordare con l'umiltà della sua vita. Non potevano capire come la vera grandezza potesse fare a meno delle manifestazioni esteriori. La povertà di quell'uomo pareva contraddire la sua pretesa di essere il Messia. Si chiedevano come potesse essere così umile, se era veramente colui che diceva di essere. Se rinunciava all'uso della forza, che cosa sarebbe accaduto alla loro nazione? In che modo si sarebbe attuato il sogno pregustato dallo soggettamento delle nazioni alla gloria e alla potenza dei giudei?
I sacerdoti non avevano insegnato che Israele avrebbe dominato tutta la terra? Era mai possibile che i grandi capi religiosi si fossero sbagliati?
Ma i giudei non rigettarono Gesù solo a motivo della mancanza di una gloria esteriore. Egli era la manifestazione della purezza, mentre essi erano impuri. Egli era un esempio di integrità immacolata. La sua vita senza colpa illuminava i loro cuori. La sua sincerità metteva in risalto la loro falsità, la falsità della loro professione di pietà, e svelava il carattere odioso dell'iniquità. Tale luce non poteva piacere. Se Cristo avesse lodato la cultura e la pietà dei farisei, sarebbe stato accolto con gioia. Ma quando presentò il regno dei cieli come una dispensazione misericordiosa di portata universale, essi non vollero accettare questo aspetto della religione. Il loro esempio e il loro insegnamento non erano mai stati tali da fare amare il servizio di Dio. E quando videro che Gesù si curava di coloro che essi odiavano e respingevano, i loro cuori orgogliosi traboccarono di odio. Nonostante sperassero che il leone, che è della tribù di Giuda, avrebbe esaltato Israele su tutte le altre nazioni, essi avrebbero sopportato più facilmente la delusione di questa speranza ambiziosa piuttosto che il rimprovero di Cristo per i loro peccati. Rimprovero che essi sentivano persino con la semplice presenza della sua purezza.